Buonasera a tutti e bentornato a te questa sera, ancora la possibilità di raccontarci la tua esperienza in terra d'Africa. Ha tenuto fede alla sua promessa già l'anno scorso, che sarebbe ritornata. Io non mi dilungo molto, do il benvenuto a tutti voi, ad Andrea di Pace Futuro, Emanuele e a Marilena Terzuolo che è giù. Quelli di Quaregna conoscono perché era venuto a fare tessitura, insegnare a tessere. Bene, il titolo che abbiamo dato questa serata, Laddove la vita non vale niente, niente vale come la vita. A 50 anni, scrive Chiara, mi arrogo il diritto di sognare, il diritto di essere una visionaria, perché se non sognassi, in nome di tutti loro, un futuro diverso, di promozione umana, avrei mollato, mi sarei tirata indietro. Il coraggio di sognare è il motore della mia vita, anche oggi. Allora facciamo nostra la sua promessa, l'abbiamo scritto anche qui nel volantino, a favore del diritto allo studio e del diritto alla salute, per non togliere ai poveri la possibilità di sognare un futuro diverso. A voi l'ascolto e dopo la prima parte abbiamo la possibilità di interloquire, fare domande, osservazioni. Grazie. Salutiamo.
Avevo 7 anni, è venuto un missionario nella mia scuola. Era un missionario francescano che lavorava con i malati di lepra. Non era né medico né infermiere, ma sulle impronte di San Francesco, e entrava nelle case dei malati di lepra e non solo portava loro da mangiare, ma si metteva a mangiare insieme a loro con quella visione dell'essere missionario, che significa condivisione, condividere, dividere lo stesso pane, dividere lo stesso cibo e far sentire chi poteva essere escluso, persone come tutti gli altri. Alla fine di questo racconto e ci disse: perché voi bambini non avete mai letto il Vangelo, perché se aveste veramente letto il Vangelo vereste tutti in Africa con me. Noi si protestò, perché però io no, rimasi silenziosa, perché mio papà tutte le sere ci leggeva il Vangelo, e quando quella sera mio papà prese il Vangelo per leggerlo a noi bambine, come faceva sempre, io gli dissi: papà, quando sarò grande io voglio fare il medico e andare a lavorare in Africa. È un sogno che ho coltivato tutta la mia adolescenza, e quando mi sono iscritta a medicina io ho studiato con un entusiasmo, se riuscivo ad avere buoni voti, e perché avevo sempre questa idea che dovevo andare a lavorare in Africa per curare i malati di lepra, ma in generale per curare i malati dei posti più isolati, dei posti più difficili del pianeta, dove c'era veramente bisogno. E diventando medico divenne per me spontaneo di realizzare il mio sogno, perché ci avevo creduto fino in fondo. E nel realizzare il mio sogno ho avuto accanto a me soprattutto donne, Perché soprattutto donne? Perché sono soprattutto le donne le vittime di una mortalità materna che in Africa è terribilmente elevata. Questa è un'immagine della mortalità materna che è elevata soprattutto nei paesi poveri, ma in Congo forse più che in qualunque altro paese del globo. E i miei amici mi dicevano: se vuoi andare in Africa devi imparare a utilizzare il bisturi per aiutare altre donne all'inizio della vita, utilizzare le tue mani per aiutare altre donne a dare vita. E fu questo il mio lavoro nei primissimi tempi. Ma quasi subito, io non ho mai scelto di andare a lavorare in un paese in guerra, ma la guerra mi ha seguito, perseguitato, come un corollario inevitabile della scelta di andare a lavorare nei posti più isolati del pianeta, dove complice il silenzio dei media, tutte le atrocità divengono possibili. Anche quei 5 milioni di morti per una guerra di bassa intensità che si sono registrati negli ultimi 10 anni, 15 anni di guerra in mondo. Questa guerra che si combatte per il saccheggio delle risorse, soprattutto per quei coltan dei nostri telefonini, ma anche delle armi teleguidate, delle armi cosiddette intelligenti, che ogni chilo di coltan costa la vita di 2 bambini minatori. E poi la guerra aperta su ogni strage, come successe a Kenya nel 1997, quando quei mercenari venuti da chissà dove cominciavano a sparare su quelle casupole di legna e paglia per meglio uccidere chi era sdraiato sul pavimento. Ed erano soprattutto donne, bambini, chi è stato incapace di fuggire. O quei cristiani della chiesa kimbandista che furono nella loro cappella oggetto di un terribile tiroassegno. Di tutte queste persone sono rimaste solo le croci. E però quando nel 97 andai poi in Italia e raccontai la storia della strage di Kenya, quel giornalista mi disse: ma no, noi eravamo lì vicino, non ne abbiamo saputo niente. La realtà, la verità di queste morti venne messa in dubbio. Forse non avevano gridato abbastanza forte quando li ammazzavano. Sono rimaste solo le loro croci. La croce di chi ci crepa sopra, come il dottor Richard, che quella croce che gli avevo regalato per il suo ultimo viaggio, la trovai poi in mano a quei militari, a quei comandanti, insieme all'agenda che io gli avevo regalato, dichiarazione di un assassino. La croce è di quelle madri che da sempre piangono i loro figli sotto la croce. La croce è di tanti amici che mi hanno accompagnato negli inizi della realizzazione di questo sogno e che mi hanno fatto capire che è un sogno crudele, non un sogno romantico. Come Piero, mi era seduto davanti in quella che doveva essere, ma io non lo sapevo, la sua ultima cena. Me l'avevano presentato come il medico francese che ha paura, perché lui non era un rivoluzionario, qualcuno che era in Nicaragua per un ideale rivoluzionario, ma soltanto perché voleva curare i malati di leishmania, e lui lavorava nella ricerca sulla leishmanina. E vedendolo silenzioso gli dissi: Pierre, quando tornerai in Francia all'Istituto Pasteur, dove sei ricercatore? E lui mi guardò con uno strano sorriso e mi disse: in Francia io non tornerò più. Allora gli dissi: ma Pierre, perché dici così? E lui continuò a guardarmi con quello stesso strano sorriso, senza spiegarlo. Per capire, fu due giorni dopo, quando rividi sul giornale quello stesso strano sorriso, che mi spiegava la sua paura. Troppo tardi ormai per scherzarne ancora. Troppo tardi forse per me, che in quel momento ero arrivata già al punto del non ritorno, perché per Pierre, per Richard, per Maurizio, per Rosa, per Maria, per tanti amici che per tanti anni hanno condiviso il mio stesso cammino, per tutti questi amici io dovevo continuare. Hay unos muertos que nunca mueren, dicevamo in Nicaragua, dei morti che non muoiono proprio perché tu continui a percorrere il loro stesso cammino. Ed è così che io, che avevo imparato a utilizzare il bisturi per aiutare donne come me a mettere al mondo, a dare vita, mi sono trovata a utilizzare il bisturi, mio malgrado, perché non sono un chirurgo di guerra, per mutilare, per tagliare gambe, braccia di civili, di ultimamente ragazzi, donne che erano saltate sulle mine. E vi assicuro che anche se c'è silenzio su queste tragedie, nessuna telecamera potrà mai rendere la sofferenza dell'altro morto in carne viva e quell'odore immondo della putrefazione di un altro morto sospeso in carne viva che ha fatto 7-8 ore nella pioggia, nell'umidità, nel caldo, con le mosche. E per me ogni volta è una sofferenza. E mi ci è voluto per capire fino in fondo il perché di questa sofferenza, che a un certo momento della mia vita, per uno scherzo del destino, ma a distanza di 25 anni, mi sento di dire che fosse un disegno di Dio, è capitato a me. E sapete, fa bene a un medico, a un certo punto della sua vita, di trovarsi dall'altro lato del bisturi, perché capisci delle cose che sui libri non sono scritte, ma che sono estremamente importanti per la nostra professione. Capisci, sì, il dolore fisico dell'altro morto in carne viva, credi Dio che finisca presto, che la sofferenza finisca presto, che possa trovare subito soccorso. Ma poi scopri anche la meraviglia dello svegliarsi dall'anestesia e scoprire che sei viva e dire grazie Dio ce l'ho fatta, sono viva, posso ricominciare. Ricominciare cosa? Ma costruire il mio sogno, perché sarebbe stato molto peggio se l'incidente, anziché portarmi via il braccio, mi avesse portato via l'ala del sogno. E dico l'ala perché qualche anno dopo egli capì che fosse un disegno di Dio e lessi una poesia bellissima di Don Tonino Bello che diceva che noi uomini siamo angeli con un'ala soltanto, perché per volare dobbiamo andare abbracciati. E io, perdendo il braccio destro, ho trovato migliaia di braccia destre, migliaia di ali destre che mi hanno insegnato a volare anche con i loro sogni, perché ho dovuto imparare a delegare, perché adesso non sono più io con una mano sola che posso dire alla donna spingi dolcemente, vai piano, fai uscire lentamente, perché con una mano sola io non posso, ma è lei, mamma Pascalina, che voi vedete in primo piano, che sulla guida della mia voce esegue quei gesti stupendi, eterni, che aiutano a dare vita a chi ha fuori il bambino. Fallo piangere, fallo vivere. E ho scoperto che la cosa più bella che potevo fare per realizzare il mio sogno era trasformarlo in un sogno. sogno collettivo, dove coinvolgevo tutti quelli che erano lì con me. E in questa maniera scoprì che la vera ricchezza del Congo non sono quei diamanti o quel coltan per i quali ci scatenano guerre, ma la loro voglia di imparare e di insegnare, e il loro diritto di sognare un futuro diverso, soprattutto attraverso lo studio. E con l'aiuto di molti di voi, di tutti voi, perché già in passato mi avete aiutato, ci avete aiutato in questo progetto delle borse di studio, in questo progetto di aiutare prima ragazzi della scuola secondaria a conseguire il diploma in tecniche mediche, e da qualche anno anche a livello universitario, e stiamo aiutando non solo giovani, ma anche di quei giovani che non invecchiano. Questa donna che ha più di 60 anni ed era una levatrice empirica e poi ha preso un diploma e poi è diventata infermiera professionale e adesso con 40 anni di servizio studia la laurea magistrale per insegnare altre donne a diventare ostetriche, perché sa che ha 40 anni di professione e vuole trasmettere ad altri. E sogna di finire nuovamente di studiare per continuare il suo lavoro di trasmettere conoscenze. Anche lei, come me, aiutare i giovani a realizzare il loro sogno. O come il sogno di papà Maunda, che ha perso entrambe le gambe, l'uso delle gambe, però un giorno, quando mi sono resa conto che non avrebbe più potuto recuperarla, gli abbiamo regalato una sedia a rotelle e lui con quella sedia è andato a scuola, è diventato infermiere, perché per essere infermiere, per curare, per occuparsi degli altri, non è necessario avere due gambe né due braccia, è sufficiente una testa e un cuore. E poi, negli studi universitari, anche lui, papà Buchetti, ha cominciato come malato di tubercolosi. Poi è guarito e mi ha detto: io non voglio che altri giovani possano morire di tubercolosi perché non sono stati adeguatamente curati. Come tu m'hai curato, voglio curarne altri. È diventato infermiere. Lui era maggiorino perché ha sofferto di tubercolosi e poi con la borsa di studio gli pagavamo gli studi, non il vestito bello della laurea, ma il giorno della laurea ci si mette il vestito bello, lui se l'è fatta prestare, è il vestito di un suo amico, ci sta due volte. Però si è difeso benissimo, questo giorno della sua laurea si è difeso. E ha difeso una tesi sulla coinfezione tubercolosi AIDS. Lui non ha mai avuto l'AIDS dietro della sua tubercolosi. Papà Cicobo sì. Papà Cicobo, quando si è ammalato di tubercolosi, ha capito che aveva l'AIDS. Ma lui ha scoperto, grazie allo studio e l'aiuto che gli è venuto dall'Italia, da tanti amici, per poter studiare, che di AIDS non si muore ma si vive. Il giorno della laurea ci siamo regalati, io e lui, quella moto, e con quella moto abbiamo percorso da nord a sud, da est a ovest, tutta la nostra diocesi. Io per curare e per insegnare agli infermieri un'assistenza sanitaria adeguata. Lui per insegnare agli infermieri non solo a trattare l'AIDS, ma che il trattamento dell'AIDS deve essere gratuito e che non si deve discriminare. Da qualche mese va in giro con questa maglietta. Sono numerosi, hanno costituito una piccola associazione, lui e altri uomini, ma anche donne, soprattutto donne sieropositive, che vogliono affermare che di AIDS non si muore e qualche volta si vive anche. i diritti civili. Mi sono vista gradualmente crescere accanto un paese che sta prendendo coscienza da secoli di diritti negati, e parlo di 400 anni di tratta degli schiavi, di 50 anni di colonia atroce di Re Leopoldo, dove le cose atroci che ha commesso sono venute fuori 30 anni dopo, 40 anni dopo, finalmente si sono sapute denunciare, poi 30 anni di neobuddismo, adesso 15 anni di cabilismo, e la gente sta dicendo basta, perché il governo attuale non vuole più permettere alla gente di votare, sta congelando le elezioni. E allora questi ragazzi sono disposti a sacrificare la propria vita per difendere la democrazia per la quale hanno sofferto tutti questi anni. Anche papà Cicobo qualche mese fa voleva candidarsi alle elezioni, ma poi non se n'è più parlato. Kabila degage, c'è scritto su quel monumento, sono i giovani che si sono radunati sotto l'obelisco per evitare di essere massacrati, ma sono stati massacrati ugualmente. Quel 19 di settembre, scelta la data del 19, perché il 19 dicembre è la fine del secondo mandato e ultimo per il dittatore, perché ormai è dittatore il presidente Kabila, sono morti 53 ragazzi, morti ammazzati da vere pallottole, perché non era solo la polizia, anche l'esercito, e questo di cui sono stata testimone diretta il 19 di novembre, quando era Kinshasa, e la rivolta non c'è stata, perché già alle 5 del mattino Kinshasa era invasa dalla polizia e dall'esercito. Eppure in questi anni ho visto crescere la gente che vive con me nella coscienza del diritto, anche la sentinella che tutte le sere mi accompagna a casa mi dice in Kikongo, Kabila fuete quenda, ve come Luca Yandi, Kabila se ne deve andare, noi l'abbiamo vomitato, è un'espressione fin troppo forte che dice che anche la gente semplice, l'uomo della strada, ha capito che è giusto combattere, battersi per il cambiamento, per cambiare la situazione del loro paese. E in questa battaglia io mi sto scoprendo soggetto di diritto. In questa battaglia e anche in un'altra battaglia per i diritti civili, di cui vi ho già parlato l'anno scorso, ma voglio parlarvene ancora, perché anche qui spirali di libertà si possono costruire a partire dalla protesta della gente. Quando siamo entrati più di un anno fa, anche con Andrea, anche con i miei amici della nostra Onlus, in questa prigione, sembrava di entrare ad Auschwitz, perché la gente moriva di fame. E papà Casiale è morto di fame, ma la sua morte non è stata in vano. C'è stata una rivolta nella prigione, forse perché avevamo cominciato a far uscire le loro voci. Quando papà Casiale è morto, hanno rifiutato di far uscire il corpo, l'hanno voluto seppellire lì nel cortile della prigione, e hanno manifestato, hanno fatto sentire la loro voce. Adesso danno loro da mangiare. Certo, ci bisogna ancora andare avanti, ottenere più farmaci, ottenere che Gianzi, che lavora con me, possa essere pagato. Però la lotta per la democrazia, la lotta per il cambiamento, può cominciare anche da quattro raduncoli morti di fame, come questi con cui io prego tutte le domeniche in cui sono a Kenya. Tante volte non mi va di andare nelle grandi chiese, c'è persino una cattedrale, veramente una cattedrale nel deserto. Preferisco andare a pregare con loro, perché Cristo non è soltanto nei loro graffiti, lo senti presente quando preghiamo assieme e suoniamo assieme il cantante. Lo senti presente anche in questa scritta. Laddove la vita non vale niente, niente ha valore come la vita. La vita è poria, ma niente ne vuole più. Proprio in questo avamposto, dove ho visto la gente come papà Casiala morire di fame, loro affermano il valore della vita e che la vita è un dono meraviglioso, che vale la pena di vivere perché puoi realizzare i tuoi sogni. E tra i sogni realizzati, guardate questa bambina. L'ho trovata insieme ad Alma nel 2014. Non era quasi mai uscita di prigione, in cui era chiusa con sua madre, condannata a 10 anni. E Alba, quando mi mandò questa foto, mi scrisse una storia prigioniera che speriamo poter liberare in fretta. E piano piano, io ti ho detto, Alba, mi sembra un sogno troppo bello. E invece una vedova di nome Acquarite ha ospitato Dodò in casa sua. E Dodò, che abitava in quel modo poco lontano da sua madre, ha cominciato ad avere 2 madri. Poi ha avuto una terza madre, una donna italiana che ho raccontato la sua storia e ha voluto pagarle la retta dell'asilo e adesso va a scuola. Dodò va a scuola. Vedete la sua divisa scolastica, giallo e blu. Dodò ha iniziato una nuova vita, ma c'è adesso una novità stupenda. Di una settimana prima che io lasciassi il Congo, quindi neanche 2 settimane fa, anche la mamma di Dodò è uscita di prigione. Gli è stata accordata la grazia, per tante ragioni, ma non ultima, il fatto che abbiamo avuto il coraggio di passare al di là di quelle sbarre e far uscire la verità di quello che succedeva là dietro, là dentro. E cercare di far luce su queste realtà è importante per tutti noi, anche e soprattutto per Mamma Lucì. Mamma Lucì che adesso è una persona libera, ma che dobbiamo aiutare a cominciare una nuova vita. E questo è il nostro sito per tutti coloro che vogliono aiutare Mamma Lucì, Dodò, Papà Chicobo, Mamma Candon, Papà Buchetti e tutti questi giovani che attraverso lo studio formano la propria coscienza e costruiscono i loro sogni. Grazie.
Grazie Chiara. Quest'anno abbiamo sentito Chiara Castellani. L'anno scorso, con la malaria, era in condizioni
bene,
invece questa sera è proprio lei. E allora la ringraziamo per questa bella testimonianza e se vogliamo fare domande o considerazioni, siamo chiunque, anche le cose più semplici. Resta senza parole. Però dobbiamo approfittare di questa occasione, di questa presenza di Chiara, perché possiamo appunto creare ponte. Allora, un medico.
Grazie e complimenti per tutto. Io forse sono arrivata 5 minuti dopo l'inizio, per cui non ho sentito il suo esordio. Volevo però farle una domanda e magari una considerazione per quello che invece viviamo in Italia. L'anno scorso uno degli argomenti forti del suo intervento è stato il problema dell'Ebola. Non so se è stato affrontato nei minuti che hanno preceduto. Volevo chiederle com'è adesso la situazione dal momento che si sono spenti tutti i riflettori sul problema, e poi a proposito del problema AIDS, che vale in Africa come vale purtroppo in Italia, perché anche se gli stessi riflettori non sono più puntati neppure in Italia sul problema AIDS, i numeri vengono sottostimati moltissimo. Purtroppo ci sono tantissimi, penso, se ben ricordo, in Italia nel 2015 ci sono stati quasi 800 nuovi casi, e dall'inizio dell'epidemia, cioè dall'82 a oggi, sono morte in Italia, ci sono stati più di 70.000 casi di AIDS. Adesso non se ne parla più, è caduta l'attenzione, è caduta la vigilanza, a partire dalle istituzioni, sanità, informazioni e scuola. Ma torniamo nell'ambiente africano. Cosa sta facendo per questi problemi l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Grazie.
Purtroppo il silenzio è da sempre complice anche delle epidemie, che contribuiscono a questo eccesso di mortalità in questi 5 milioni di morti di 15 anni di guerra. Anche le epidemie hanno avuto il loro ruolo. Ed è proprio in questi paesi che l'Ebola, che è una malattia al cui serbatoio, voi sapete, non è umano, si manifesta con esplosioni, alle volte autolimitate, come è stato varie volte nei campi profughi di queste popolazioni che si spostano da un paese all'altro, soprattutto verso i confini, nelle zone di guerra. E soprattutto nei campi profughi di Centro Africa, nel Burundi, nel sud dell'Uganda, nel sud Sudan, ci sono state varie epidemie di cui non si è parlato. L'epidemia attuale sembra spegnersi, quando non è più un rischio per l'Italia, non ne parla più nessuno. Anche dell'epidemia di Chiquita se ne è parlato quando sono morte le suore italiane, e i familiari sono venuti a Chiquita, e allora si è avuto paura che il virus letale, come è stato nell'epidemia di Chiquita, potesse tornare. In questo momento non ci sono focolai di Ebola in Congo, in questo momento c'è, e non se ne parla, il rischio febbre gialla. C'è stata un'epidemia di febbre gialla che ha fatto sui 7-8 mila morti, di cui non si è parlato, fra l'Angola e il Congo. Perché non se ne parla? perché la febbre gialla ha un vettore che esiste soltanto in Africa, anzi esiste soltanto nei paesi tropicali, perché ci sono comunque focolai di febbre gialla anche nella foresta amazzonica, ma non viene in Europa. Allora, quando questo problema, un problema sanitario, non sembra interessare i paesi ricchi, non se ne parla quasi più. L'AIDS è attualmente una malattia diventata, tra virgolette, cronica, perché chi ha il coraggio di fare il test e di prendere regolarmente il trattamento una volta la diagnosi fatta, può guarire, e non guarire, ma può guarire di tutte le infezioni opportuniste, rimanendo almeno per il momento, ma si parla di possibilità di trattamento definitivo, e vi sono stati dei casi di guarigione tra i bambini piccoli, i bambini del primo anno di vita, in cui il trattamento è stato iniziato immediatamente dopo la diagnosi, e questo ha permesso di eliminare definitivamente il virus dal loro corpo. Si sono fatti progressi nella medicina, però il livello di attenzione purtroppo è diminuito ultimamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, devo dire, per la giornata mondiale dell'AIDS è uscita con una bellissima campagna che dovrebbe coinvolgerci tutti, perché se tutti noi in principio dovremmo avere il coraggio di fare il test dell'AIDS. La campagna che è stata fatta per la giornata mondiale, il 1° dicembre, consiste nel mettere a disposizione gratuitamente nei presidi sanitari il test che la persona può farsi da sola. Adesso esiste un test salivare che permette di autotestarsi. Significa che tutti noi dovremmo prendere in mano la responsabilità di eseguire il test, perché nel momento in cui tutti i cittadini della Terra fossero disposti a controllare se sono sieropositivi o meno, ed è quello che sto vedendo in Congo in questi mesi, tutte le donne incinte senza differenza accettano il test, tutte le persone che vengono da noi alla consultazione medica accettano il test. Ed è un passo molto importante contro la discriminazione, perché significa rendere vicina a ciascuno di noi questa malattia e verso anche un freno alla diffusione della malattia. Per cui se effettivamente noi fossimo attenti a queste che sono anche nuove evoluzioni tecniche, dovremmo sapere comunque che bisogna mettersi, dovremmo noi tutti farvi testa. Io lo faccio abbastanza regolarmente, sia perché, vabbè, donando il sangue sì, è necessario avere un controllo della propria statuto sierologico, ma anche perché è un modo per dare il buon esempio a tutti quelli che lavorano. Perché noi come personale sanitario abbiamo comunque il dovere di essere d'esempio. E allora quando trovo che qualcuno ha un po' di dubbi prima di fare il test, dico ce lo facciamo assieme. Però ecco, questa è la campagna, l'ultima campagna dell'OMS. E direi che è una campagna molto importante nella battaglia contro il virus. E nella battaglia contro la discriminazione. Portare il test così vicino alla gente al punto che ciascuno di noi può farselo da solo.
Vorrei sapere, per favore, il rapporto tra il suo lavoro e le istituzioni, a livello di sanità, politico, prima parlava delle carceri, la Chiesa, grazie.
Il mio lavoro è totalmente integrato nelle istituzioni, non nel senso che do ragione a tutte i soprusi che alle volte commettono le istituzioni, ma che come diocesi siamo inseriti totalmente per quello che riguarda il mio lavoro specifico nella rete dei servizi sanitari. Ma per esempio il coordinamento delle scuole cattoliche non sono scuole cattoliche, sono scuole dello Stato, date in gestione alla Chiesa per una maggiore efficacia, ma nel coordinamento delle scuole cattoliche si è totalmente integrati nella rete dei servizi scolastici, ma che con un ruolo che è stato storicamente molto importante, perché grazie al coordinamento delle scuole cattoliche, protestanti e kimbanghiste, cioè di tutte le scuole convenzionate con strutture religiose, che si è arrivata ad ottenere la scuola elementare gratuita, la scuola primaria gratuita, che invece purtroppo era a pagamento fino a 5-6 anni fa. Adesso i bambini possono, almeno le prime classi della scuola elementare, andare gratuitamente a scuola. Stessa cosa stiamo facendo all'interno delle strutture sanitarie, battendoci per la gratuità di certi servizi. Per esempio nella campagna, per me è stato un grandissimo alleato papà Cicobbo, proprio perché lui stesso era fermamente convinto del suo diritto di avere il trattamento gratuito. Però in questa battaglia per il trattamento gratuito ci siamo messi proprio come in prima linea di fronte alle istituzioni. Trattamento gratuito per la tubercolosi, questa è stata la mia primissima battaglia da quando sono arrivata in Congo e siamo riusciti ad ottenerlo. Poi per l'AIDS, adesso anche per la malaria. Anche per la malaria finalmente siamo riusciti ad ottenere il trattamento gratuito, perché sono le tre malattie che più ammazzano. Certo, il Fondo Mondiale gioca, ma si può speculare sulla pelle della gente e i farmaci che ricevi gratuitamente darli con dietro pagamento di tangenti. Possono succedere queste cose e hanno rischiato di succedere. Allora quello che noi facciamo come Chiesa è lavorare all'interno delle strutture sanitarie dello Stato o delle strutture scolastiche dello Stato per esigere il rispetto del diritto alla salute nel settore sanitario e del diritto allo studio nel settore scolastico, e anche la serietà della formazione. Noi abbiamo aperto una scuola infermieri come diocesi a Kenge, e anche se questa scuola è attualmente dello Stato, ci stiamo battendo perché la qualità dell'insegnamento sia conforme al diritto alla salute di quelli che saranno i futuri beneficiari. E ultimamente, ne parlavo anche stasera con una nuova amica, abbiamo aperto ultimamente, ma adesso siamo già all'inizio del terzo anno, anche una scuola in quella che era la zona sanitaria e l'ospedale del dottor Richard, di questo mio amico dottor Richard che è stato ammazzato nel 98. Anche in sua memoria ho accettato l'appello del pastore della Chiesa Battista, che mi ha chiesto 3 anni fa di dargli una mano per questa scuola. E questa scuola è pubblica, ma l'iniziatore è stata la Chiesa, e il fatto che il pastore abbia chiesto a me, che sono all'interno di una struttura diocesana, che è l'ufficio per le opere mediche diocesane, ha dato a questa scuola una dimensione che mi piace chiamare ecumenica, e che mi ha fatto che mi sia impegnata con entusiasmo perché questa nuova esperienza possa riuscire, ma soprattutto perché ci sia il rigore dell'insegnamento della professione. E in tutto questo siamo sì in rapporto con lo Stato, ma per spingere le strutture dello Stato verso un funzionamento corretto, che non sia più governato dalle dalla corruzione, ma dalla qualità della cura per quello che concerne il campo sanitario, dalla qualità dell'insegnamento per quello che concerne la scuola e soprattutto il rispetto dei diritti umani fondamentali. E adesso, con il problema delle elezioni, mi piace vedere le stesse chiese cattolica, protestante e timbaldista che si stanno schierando per ottenere la mediazione perché il governo finalmente, prima che il 19 di dicembre possa succedere l'inevitabile, si arrivi a una mediazione e finalmente questo presidente che vuole diventare dittatore non lo diventi ma fissi la data delle elezioni, perché la gente non è più disposta a farsi prendere. E proprio per questo sto facendo un appello in questi giorni, se in tutte le chiese, il 18 di dicembre, cioè che sarà una domenica, alla veglia di queste elezioni mancate, che potrebbero essere, e noi non vogliamo, una nuova strage annunciata, che si preghi in tutte le chiese italiane, non solo italiane, ma almeno io lo sto dicendo, chissà se qualcuno mi ascolterà, per evitare che il 19 di dicembre il dialogo fallisca con il rischio di un bagno di sangue.
Noi lo faremo, certamente.
18 dicembre.
Due domande brevi, che sono anche pratiche, nel senso che penso alcuni, quasi tutti si domandano ma cosa si può fare, per esempio quanto costa l'adozione scolastica, chiamiamola così, per una donna, no? E se qualcuno avesse intenzione di trascorrere, non so, un mese, un periodo breve nella vostra missione, che cosa si richiede, cosa comporta?
Dunque, per quello che riguarda l'aiuto alle borse di studio in loco, il costo di una borsa di studio è per la laurea breve è di 200 euro. Il costo di una borsa di studio per una laurea specialistica è 400 euro. E se poi si vuole dare anche una mano per quelle che sono le dispense e tutto, si può arrivare a 500 euro. Però se volete aiutare anche parzialmente, tutte le offerte che comunque voi darete saranno per aiutare questi giovani a studiare. Poi a lungo termine vorremmo anche fare qualche cosa di più istituzionalizzato, di più anche cominciare a ricostruire l'ospedale di Kindala Matele, che funziona perché il medico c'è, il personale c'è, ma non abbiamo ancora, non siamo capaci di garantire l'approvvigionamento di luce e acqua e anche di ristrutturare un poco degli antichi edifici abbandonati da una congregazione belga. O lo stesso l'ospedale di Veno, la scuola dei sordi, una scuola dei sordi che ci è stata regalata, tra virgolette, come diocesi, perché io lo considero comunque uno splendido regalo, ma le suore di Cuneo l'avevano gestita ed è una bellissima scuola di bambini sordi fino a 5 o 6 anni fa, e poi se ne sono andate abbastanza bruscamente. Però i bambini ci sono, gli insegnanti ci sono e hanno imparato a insegnare i sordi. Io temevo che la scuola finisse, ma finché ci sono bambini che hanno bisogno e che vogliono imparare, insegnanti che hanno voglia di insegnare, a anche se le suore non ci sono più, noi vorremmo continuare, però vedete, si è sempre nel settore della formazione, per cui più ci aiuterete soprattutto in questo settore, più riusciremo ad avere un impatto sulla crescita anche della coscienza di questo paese. E significa aiutare, accompagnare i congolesi per costruire un paese democratico, un paese con una democrazia dal basso, che può essere anche un nuovo modello tutto africano, in questa voglia di partecipazione politica che io constato a tutti i livelli, anche nelle fasce più povere della popolazione.
Se chi volesse venire,
questo momento è un po' instabile. Io stessa, se vi chiedo di pregare, e perché non so cosa succederà il 19 dicembre, dovrei tornare il 29, ma in altri momenti ugualmente difficile è stato chiuso l'aeroporto, anche perché la sola maniera di evitare che il 19 di settembre, quando c'è stata la strage dei ragazzi, era impossibile entrare e uscire da Kinshasa anche con gli aerei. Vediamo come evolve nei prossimi mesi questa situazione. Vediamo che le chiese congolesi, che si sono nuovamente unite in questo coordinamento, che funziona in tutto quello che ha degli scopi sociali, possa ottenere il dialogo e soprattutto che il governo fissi finalmente il calendario elettorale e in termini credibili. E poi vediamo come va a finire. Però venire giù in Congo bisogna farlo con un ruolo preciso. Cioè non possiamo andare giù come turisti, perché tutto sommato è un modo di prendere in giro, anche se è un turismo intelligente. Per conoscere la loro realtà sì, ma dovremmo essere anche capaci di dare qualcosa anche semplicemente in termini di scambio, di esperienza, di fare in modo comunque di lasciare qualcosa di noi stessi e che loro ci diano qualcosa. Per cui non è una visita che va programmata e preparata. Io non rifiuto, perché c'è stata gente che è venuta per brevissimi periodi e mi ha veramente aiutato tanto, ma altra gente è venuta, non ha capito niente perché non si era adeguatamente preparata e non ha lasciato un'impressione positiva alla gente locale. Ora non dobbiamo dare l'impressione che loro stanno impegnandosi in situazioni veramente difficili di sopravvivenza e noi veniamo per fare solo del turismo. Venite, ma con uno scopo ben preciso per la vostra visita.
Io volevo dare solo un'informazione di servizio in questa cosa, nel senso che, essendo un operatore sanitario, magari se ce ne sono altri in sala potrebbero essere interessati. C'è una legge recente della Regione Piemonte che autorizza gli operatori sanitari ad andare in paesi di missione appoggiandosi a una ONLUS piemontese che abbia nello statuto finalità sanitarie, quindi da un mese di aspettativa retribuita, che è una bella cosa, insomma, perché comunque si può andare giù. Io, che avvicinandomi alla pensione non è tanto per lo stipendio, però è sempre un mese più in là la pensione, quindi ecco, per cui se c'è qualcuno che fosse interessato c'è una buona notizia in più in questo senso, ecco.
La nostra ONLUS credo che per questo non abbia ancora le idoneità, perché abbiamo cominciato da poco. Io sono tra l'altro stato lì come missionaria laica nella diocesi di Kenge, e questa è la mia posizione istituzionale. Però ho sentito di queste iniziative, però bisogna appunto, sono onlus un po' più organizzate di noi, e anche forse in paesi meno scomodi anche per quello che riguarda la cooperazione italiana e tutto il resto, perché in questo momento anche l'ambasciata non vuole sta incoraggiando i nazionali, i nostri connazionali, a uscire se possibile dal paese. E però appunto non è una buona ragione per abbandonare il Congo. Tutto si deve fare, si può fare, se si è veramente preparati a farlo, se si fa con professionalità, che significa soprattutto avere obiettivi chiari e azioni chiare da realizzare, venendo giù. E anche, ve l'ha insegnato la mia vita, non sostituirsi a loro, ma aiutarli per crescere nelle loro capacità di realizzare la loro propria professionalità e anche il loro sogno.
Sono altri interventi, domande? Faccio. Fino al prossimo anno non potete più fare domande. Facciamo tesoro tanto di queste notizie, di questa condivisione passionale, perché se uno non è dentro in quel modo lì, certamente non va a raccontare in giro, no? Sale sul pulpito e parla di sé, semplicemente. Bene, allora grazie. Grazie davvero, e auguroni soprattutto che tu possa ritornare nella tua terra e possa
chiedere il 18
che il 18 si risolva,
che il 19 ci se la faccia.
Ecco, come siamo soliti, al termine dell'incontro diamo un libro che è un po' il collegamento con le serate oppure gli argomenti che trattiamo. Nel tuo caso particolare, siccome sei credente, no, e la fede per te è veramente la forza, anche nei momenti più drammatici, più difficili, ti diamo questo libro di Matthew Fox, Preghiera, una risposta radicale all'esistenza. Ti sarà sicuramente di aiuto. Insieme a questa croce, visto che di croce abbiamo sentito parlare questa sera, perché questo Cristo possa davvero, no, insieme ad altri poveri cristi, staccarsi o scendere. Ecco, voi sapete che ci autofinanziamo. Già questa mattina io così ho sentito di dover fare un bonifico a nome vostro, poi a nome della comunità, di 1200 euro per la onlus insieme a Chiara Castellani. Poi nell'arco dell'anno avremo modo di continuare. Nel sito potete trovare registrazioni, video delle serate precedenti, manca ancora quella di Vito Mancuso, c'è soltanto l'audio, è una questione di un giorno o due, e poi quella di stasera, quella potete riascoltare o rivedere. Poi facciamo una pausa natalizia, troverete le date dei prossimi incontri 2017, le prossime settimane, i prossimi giorni. Così pure le orari delle celebrazioni natalizie che facciamo qui a Quaregna. Domani facciamo festa, no? E allora vorrei, così, visto che Chiara è molto legata a Tonino Bello, non lo so io, come siete tanti di voi, leggere e fare nostra la preghiera Maria Donna dell'Attesa, no? Così meditiamo un po', ci prepariamo alla festa di domani. È un po' lunga, però credo che valga la pena di pregarla con le parole e la poesia di Tonino Bello. La vera tristezza non è quando a sera non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita, e la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più, neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita e ormai i giochi siano fatti e nessun'anima viva verrà a bussare alla tua porta e non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona notizia né trasalimenti di stupore per una improvvisata e neppure fremiti di dolore per una tragedia umana. Tanto non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue attese. Forse è vero. Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature, proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. Già il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca la identifica è carico di attese. Promessa sposa di un uomo della casa di Davide, fidanzata cioè. A nessuno sfugge a quale messe di speranze e di batticuori faccia allusione quella parola che ogni donna sperimenta come preludio di misteriose tenerezze, prima ancora che nel Vangelo venga pronunciato il suo nome, di Maria, si dice che era fidanzata, vergine in attesa di Giuseppe, in ascolto del frusciare dei suoi sandali sul far della sera, quando, profumato di legni e di vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni. Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si congeda dalle scritture, essa viene colta dall'obiettivo nell'atteggiamento dell'attesa. Lì, nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, in attesa dello Spirito, in ascolto del frusciare della sua ala, sul fare del giorno, quando, profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe disceso sulla Chiesa per additarle la sua missione di salvezza. Vergine in attesa all'inizio, madre in attesa alla fine. E nell'arcata sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così divina, 100 altre attese struggenti, l'attesa di lui per 9 lunghissimi mesi, l'attesa di adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele, l'attesa del giorno, l'unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L'attesa dell'ora, l'unica per la quale non avrebbe saputo frenare l'impazienza e di cui, prima del tempo, avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini. L'attesa dell'ultimo rantolo dell'unigenito inchiodato sul legno. L'attesa del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria davanti alla roccia. Attendere, infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all'infinito. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi, le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastava un non nulla per farci trasalire di gioia. L'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei fantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che rompeva quando si preparava una culla. Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti, soffriamo una profonda crisi di desiderio e, ormai vaghi dei 1000 surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla, neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue del Dio dell'alleanza. Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che, usciti un giorno di casa, non ci sono tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla, perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni, perché travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita. Riempi i silenzi di Antonella, che non sa che farsene dei suoi giovani anni dopo che lui se n'è andato con un'altra. Colma di pace il vuoto interiore di Massimo, che nella vita le ha sbagliate tutte e l'unica attesa che ora lo lusinga è quella della morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti e per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno, che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigilare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti, farci capire che non basta accogliere, bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione, attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri dell'attesa, e il Signore che viene nel prossimo Natale, Vergine dell'Avvento, ci sorprenda anche per la tua materna complicità con la lampada in mano. Ecco, con questa preghiera, questa poesia, ti auguro un buon rientro a casa, una buona notte, un buon avvento, buona festa domani, e grazie ancora, Chiara.